I'm looking into the world, I'm wired but disconnecting. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, 'cause nothing here is real.
Qui Hack or Die sulle frequenze di Radio Città Fujiko. E oggi 19 marzo parliamo di Gaza e come un gruppo di persone sta cercando di ridare la connettività internet a chi è fondamentalmente intrappolato lì e poi scorriamo un po' le ultime notizie. Io in realtà mi avvalgo di un podcast, appunto della intervista fatta da Radio Onda d'Urto a Manolo, che era qualche giorno fa nei dintorni del Cairo e poi di Rafah, anzi però fermo alla frontiera, e poi l'intervista fatta dalle compagne di Radio Blackout su Stacca Stacca. E ricordiamo che in maniera orribile l'Italia è un mese che è in guerra contro gli yemeniti e gli Houthi e che quindi non possiamo pensare il conflitto israeliano-palestinese come molto lontano da noi, visto che è un mese che l'Italia è ufficialmente in guerra, perché a quanto pare non è possibile fermare il commercio all'interno del Mar Rosso, che questa appunto come se abbiamo fermato il commercio e tutte le attività produttive durante il Covid, ma a quanto pare invece l'Italia e le altre nazioni coinvolte, che sono l'Unione Europea, i Belgi, la Marina Francese, Marina Tedesca, la Marina Greca, la Marina Italiana e quella svedese e finlandese, non trovano 30.000 morti, più di 30.000 morti non sono una motivazione abbastanza per fermare il commercio all'interno del Mar Rosso. E anzi, insomma, incazzati che gli yemeniti blocchino quella via commerciale, economica, siamo letteralmente in guerra con loro. E quindi ci sentiamo l'intervista fatta a Manolo, che è lì con la Manolo Luppichini, attivista e filmmaker, in questo momento, però l'intervista è di alcuni giorni fa, al valico di Rafah, insieme alla ONG ACS, di cui però adesso noi metteremo i contatti sul nostro sito accordai.gattini.ninja e insomma sentiamocela, a tra poco.
Noi siamo collegati con Manolo, che è filmmaker e si trova ancora in Egitto. Buongiorno Manolo. Manolo, mi senti?
Pronto, buongiorno, sì, buongiorno. Era caduta la linea.
Era caduta un attimo.
Buongiorno a tutti e tutti.
Allora, tu hai fatto parte della delegazione che qualche giorno fa si era recata a Rafah. Partiamo da questa visita.
Sì, diciamo che è stato uno di questi viaggi che apparentemente inutili, perché di fatto siamo arrivati davanti al valico senza chiaramente avere nessuna possibilità di oltrepassarlo. È stata anche una sensazione veramente frustrante quella di essere a poche centinaia di metri da chi muore di fame dopo aver fatto una ricca colazione in albergo e soprattutto vedendo la quantità di camion carichi di aiuti umanitari fermi proprio a ridosso del valico. Ecco, questa sensazione è stata straniante, eppure diciamo, tutto sommato, fare quell'azione è servita a sollevare un pochino di interesse e a dare a quei parlamentari che hanno partecipato al viaggio, diciamo, quegli elementi pure per poter rivendicare, magari spingere per quanto è possibile all'interno del Parlamento per delle soluzioni che rivendichino il cessate il fuoco, che di fatto è stato la mozione per il cessate il fuoco nel Parlamento italiano è stata approvata grazie all'astensione, diciamo, della destra, però non è mai stata implementata. Quindi da quello che vedo ora, noi siamo rimasti qua, quindi so che quando sono tornati in Italia i parlamentari hanno fatto e continuano a fare diciamo, pressione e comunicazione su questi temi. Mi sembra che un po' la narrazione stia cambiando, ora magari questo siete più voi in grado di dirmelo, ma la percezione è questa. Quindi in qualche modo è servito anche per dare a questi parlamentari, molti dei quali erano totalmente all'oscuro di quello che succede, proprio delle questioni geopolitiche, è stato anche interessante verificare la preparazione. Alcuni no, alcuni la sapevano tutta, altri erano veramente un po' all'oscuro, però sono stati, come dire, in grado di capire di più. Quindi diciamo che quella parte di viaggio, specialmente poi vedere questo nuovo spiazzo che hanno spianato proprio a fianco del valico, uno spazio enorme, dove sono per ora parcheggiati i camion, una parte dei camion, ma che evidentemente in futuro potrà servire come luogo dove destinare coloro che usciranno, dove creare altri campi, anche perché stranamente proprio in quel posto stanno costruendo, hanno praticamente terminato di costruire una moschea, diciamo, per quanto siano fedeli e per quanto abbiano bisogno di pregare i camionisti che sono là, che saranno un migliaio, costruire una moschea giusto appunto per loro sembra un po' bizzarro. Evidentemente quel posto avrà un'altra funzione molto presto.
Tu, Manolo, hai deciso comunque poi di fermarti lì in Egitto e so anche che naturalmente sei riuscito in qualche modo anche ad entrare in alcuni ospedali che ospitano, diciamo così, le famiglie, donne, bambini di Gaza che sono stati feriti gravemente e sono ricoverati in questi ospedali.
Esatto, diciamo che quei malati più gravi, coloro che non potevano essere curati all'interno della striscia, diciamo, non a caso, visto che hanno distrutto praticamente il 99% degli ospedali, ecco, alcuni di loro hanno ottenuto il permesso di oltrepassare il confine e di venire ricoverati all'interno di alcuni ospedali, diciamo che sono come distribuiti in praticamente, presumo, quasi la totalità degli ospedali presenti in Egitto, almeno nella parte del nord. E quello che abbiamo visto è veramente rasenta la follia, nel senso che queste persone, dopo aver subito quello che hanno subito, sono praticamente recluse all'interno degli ospedali, non possono uscire, non possono avere comunicazioni con l'esterno. E noi, grazie a nostra stratagemma, una persona che ci ha consentito di avere questa possibilità di entrare e di parlare con alcuni di loro, non abbiamo potuto fare riprese perché erano ovviamente sotto controllo, però abbiamo potuto verificare che ci sono veramente migliaia di persone in pratica recluse all'interno degli ospedali, perché questi non possono uscire, non hanno permessi, non hanno carte, non hanno documenti, sono lì, vengono curati, ma non possono avere contatti con l'esterno. E questo sta creando una situazione folle di persone che nemmeno sanno quello che succede, non sanno a chi rivolgersi, anche perché qui adesso noi incontreremo oggi, andremo all'ambasciata palestinese per capire anche cosa sta succedendo e come mai non si riesce a aprire un canale che consenta di dare sostegno a queste persone. Sono migliaia, tra l'altro le più fragili, proprio coloro che sono state che hanno deciso di far uscire. E questa è una situazione assurda della quale ancora non si sta occupando veramente nessuno, e quindi noi intendiamo, questo viaggio ci ha consentito di renderci conto di questo problema in qualche modo insieme a Medical Belly. Sapete, adesso sto collaborando con la CS, che è una ONG di Padova, che ha molto tempo, da oltre 20 anni lavora qui in Palestina, lì in Palestina, che sono in Egitto adesso, e insomma stiamo cercando di capire cosa si può fare per sostenere queste persone che siamo più fortunate per certi versi, ma poi, come dire, in un girone infernale ulteriore davanti all'enormità di questo disastro.
Scusami, ma la popolazione egiziana si sta rendendo conto di queste contraddizioni?
Questa è una domanda da $1000 proprio, e anche di più, visto il cambio qui che è crollato. Allora, questo è difficile da dire. Secondo me no, da quello che ho percepito no, almeno da quello che vedo nelle strade no. Qui è cominciato da oggi il Ramadan, quindi è una festa, è come il nostro Natale, diciamo, solamente che non si mangia di giorno, si mangia solo di notte, però l'atmosfera, i regali, quindi tutti quanti erano presi da questa festività, e a parte alcune dichiarazioni, diciamo, più di facciata, penso che le persone, quello che stiamo rendendoci conto è che le persone sono veramente impegnate in tutt'altro. Da una parte questa festività che un po' restituisce quel minimo, no, di allegria, che è un po' la, come dire, una medicina, un palliativo al disastro, ma qui siamo in un paese sull'orlo del collasso economico. Il pound egiziano si è svalutato del 50% negli ultimi giorni, da dopo che siamo arrivati noi qua, quindi è successo tipo il 6 o il 7. E quindi parliamo di un'economia che non ce la fa andare avanti se non con il sostegno. Quindi presumiamo anche che tutta questa attesa, questo stallo sul confine sia di fatto l'attesa di una negoziazione per cui il regime di Al-Sisi sta cercando di trarre più vantaggi possibili per poi consentire diciamo l'accoglienza tra virgolette delle persone che scapperanno da dentro Gaza, nel senso che sono quasi 2 milioni di persone compresse in un'area piccolissima nel sud, nel versante di palestinese di Rafah, e che premono sulla frontiera. Quindi io qui in Egitto penso che sia parte, chiaramente poi ci sono delle associazioni, chiaramente non facciamo di buttare l'erba in faccia, ci sono un sacco di persone, anche compagne femministe che abbiamo incontrato, molto impegnate, che anche su questo tema di cui parlavo prima degli ospedali stanno mettendo in moto dei processi di solidarietà, ma la stragrande maggioranza della popolazione egiziana ha ben altro a cui pensare, evidentemente.
Ecco, nelle ultime ore, praticamente qualche giorno fa, l'amministrazione statunitense, John Biden, proprio il presidente, ha annunciato di fatto il progetto di una piattaforma al largo di Gaza per motivi umanitari. Se ne parla? Che tipo di discussione?
Questo è veramente un po'... Oddio, diciamo che la situazione è talmente tragica, veramente ragazzi che facciamo fatica, però a volte veramente è grottesca, veramente la sentiamo. Allora, dopo questi lanci fatti con i paracaduti che hanno due problemi principali, chiaramente. Uno è che quando arrivano giù c'è l'assalto di chiunque, e ovviamente chi riesce a arrivare a prendere questi aiuti, questi pacchi che mandano sono i più forti. Ormai all'interno di Gaza, bisogna essere onesti, vige la legge della giungla. Chi è più forte, chi ha la possibilità di imporsi con la violenza fisica, riesce a ottenere alcune cose per poi rivenderle al mercato nero a prezzi esorbitanti. Proprio ieri parlavo con una persona che non è riuscita a entrare, cioè, o meglio, che era uscita qualche giorno prima del 7 ottobre, un padre di famiglia che ha tutta gente all'interno, e ci raccontava dei dettagli veramente scioccanti su quello che sta succedendo dentro, non essendoci più un'autorità in grado di controllare, non c'è polizia, non c'è esercito, non c'è nulla. Quello che si è ricostituito sono dei rapporti tribali, sono i muhtar, no? I capofamiglia, e diciamo che gestiscono quel poco di sicurezza all'interno di perimetri, come dire, familiari, magari semplicemente degli isolati, dei palazzi, delle piccole zone che sono una protezione autogestita, in mano chiaramente a chi è in grado di imporsi con quel poco di forza. Che vi lascio immaginare cosa significa per le persone più vulnerabili, più deboli, che sono alla mercé di bande criminali, di fatto, diciamocela questa cosa. E questa cosa è orribile. Quindi quando vengono giù questi benedetti o maledetti pacchi con i paracadute, cioè ci sono degli assalti che favoriscono solo chi è in grado di sostenere un conflitto fisico. Quando questi paracaduti non si aprono e cadono a piombo sulle tende, come è successo un paio di giorni fa, ammazzando le persone. Quindi quella soluzione non solo è demenziale, è criminale proprio, anche per tutte le conseguenze che genera. Veniamo alle piattaforme. Quindi, nonostante ci siano oltre 2000 e più, diciamo, noi siamo stati anche nel magazzino di scambio logistico che è la Rish, dove vengono c'è il trasferimento dei materiali che arrivano via mare o via terra dal Cairo, dal Port Said. Ecco, nonostante ci sia tutto questo materiale lì che rischia anche di scadere, la bella idea è quella di far entrare le cose via mare. Ma far entrare queste cose via mare ci potrebbe pure stare, ma la necessità di creare questo hub a pochi chilometri dalla costa chiaramente solleva qualche perplessità, per usare un eufemismo, perché questa soluzione mascherata da intervento umanitario di fatto porta con sé tutta una serie di altri elementi molto importanti da prendere in conto. Uno prima di tutto è che questa operazione sembra fatta apposta, proprio, come dire, cucita apposta per levare ulteriore autorevolezza e depotenziare tutto il lavoro che le agenzie ONU come l'UNRWA stanno cercando di fare e hanno fatto per tanti anni per i palestinesi all'interno della striscia e in tutti i territori occupati o i territori della diaspora palestinese. Ecco, questa cosa di fatto bypassa tutta la struttura che questa agenzia ha messo su negli anni in queste aree e le indebolisce visibilmente proprio per far capire che ci può essere un'alternativa. Quindi anche chi si presta a fare questa cosa, diciamo, un po' della responsabilità la porta. Due, questa che diventerà lì uno spazio ampio, una piattaforma apposta, ospiterà un contingente di militari americani, quindi sarà una base americana a pochi chilometri là davanti alla striscia. Ma la cosa più impressionante è che voi ne avrete già parlato in altre trasmissioni, sapete che davanti a una delle cause che hanno scatenato questa guerra e che la rendono ancora più feroce è proprio la presenza di giacimenti di gas a pochi chilometri dalla costa di Gaza, che quindi rientrano nelle acque territoriali palestinesi. Ecco, gli appetiti feroci, predatori, no? Di Israele e dell'Occidente intero, perché ricordiamoci che anche l'ENI si è proposta per ottenere delle concessioni per contribuire al trivellamento, alla trivellazione di quei giacimenti. Ecco, loro sono tutti lì pronti a approfittare di questa situazione. Questa piattaforma, guarda caso, è costruita, lo dicono molto, molto apertamente, con le stesse idee tecniche che vengono utilizzate per costruire le piattaforme petrolifere, di estrazione petrolifera. Quindi vi lascio a voi le conseguenze, quale può essere, cosa mai potrebbe andare storto in questa situazione. Quindi, mascherata da operazione umanitaria, abbiamo qui un'ennesima operazione a sfondo coloniale, predatorio, che si sta abbattendo su una popolazione laddove apposta ci sono già pronti migliaia di aiuti, migliaia di camion pronti a entrare e non vengono fatti passare. Ora mi domando, Biden, che ha avuto questa idea geniale, spenderanno anche miliardi di dollari? Non riesco a immaginare la quantità di denaro che ci voglia per completare un'operazione del genere. Ecco, tutto questo per non lasciar passare qualche camion da dove potrebbero passare. Ma vi sembra una cosa normale? Ora, insomma, penso che chi ha un po' di intelligenza riesca a fare uno più uno.
Manolo, ti fermi ancora qualche giorno in Egitto?
Non è dato saperlo. Non è dato saperlo. Io non so, è molto contrastante, perché noi vorremmo riuscire a fare di più. Sono qui con Mary tutti i giorni, fra computer, spostamenti, incontri, eccetera. Quindi questa cosa ancora non so, è una domanda alla quale non so darvi una risposta.
Benissimo, Manolo, ci risentiamo, intanto a presto e grazie ancora per questo collegamento.
Figura, grazie a voi per il lavoro che fate, un abbraccio a tutte e a tutti.
Un abbraccio.
Palestina libera.
Palestina libera, ciao, ciao Manolo.
Quindi grazie a Radio Onda d'Urto e a Manolo Luppichini per questo aggiornamento su cosa sta succedendo a Gaza in questi giorni e sulla problematica delle aiuti umanitari, dell'arrivo degli aiuti umanitari anche minimi. Ascoltiamo come alcune persone stanno attraverso una rete anti-blackout stanno aiutando con un carrucola e secchiello e smartphone la connessione, a mantenere la connessione nella striscia. E abbiamo le compagne di Radio Blackout e della trasmissione Stacca Stacca che intervistano Bombo.
Torniamo su Stacca Stacca. Abbiamo sentito Ramalla di Junior Hassan, per prepararci anche a qualche news di quello che sta succedendo da ottobre. Infatti è da ottobre che Gaza è un buco nero, o quasi. Questa è una trasmissione che parla di tecnologia, di critica anche alla tecnologia, e vogliamo affrontare il discorso degli shutdown, ovvero quello che a Gaza succede anche a livello di internet e di stacchi e indisponibilità anche di potersi comunicare con i propri cari o denunciare le situazioni di violenza che stanno avvenendo in questo momento a Gaza. Siamo quindi arrivati a conoscenza di questa notizia sul manifesto i giardinieri della rete di Gaza, i SIM e carrucole anti-blackout. Questo articolo del manifesto ci parla appunto di persone che si sono messe d'accordo insieme per cercare di portare una nuova tecnologia, che sono queste eSIM, che adesso andremo a capire un po' meglio, attraverso, diciamo, una carrucola, un secchiello, uno smartphone e queste eSIM, per riuscire a dare la possibilità alle persone che stanno a Rafah in questo momento di comunicare, di riuscire a denunciare quello che sta succedendo e riuscire a dare visibilità anche fuori rispetto a che cosa sta avvenendo. Ne parliamo quindi con Bombo, che ci sta ascoltando. Bombo, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, grazie per essere qui. Volevamo innanzitutto darti il benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout e chiederti un pochino di più rispetto alla situazione di questi giardinieri della rete di Gaza. Che cosa state facendo? Che cosa succede?
Ma guarda, purtroppo quello che stiamo facendo è l'unica cosa che ci è sembrato si potesse fare da dove siamo noi, cioè in Europa, per cercare di aiutare chi sta dentro la striscia di Gaza. Sappiamo che c'è un problema di comunicazione che è fondamentale quando si devono cercare i propri cari sparsi in un territorio che è sotto il controllo militare israeliano, e quindi l'accesso a un telefono e a una connettività è un aspetto fondamentale, anche se ovviamente prima di quello si pensa al cibo, si pensa ad altre cose, no? Le medicine, però anche questo serve, e noi da qua quello che potevamo fare era organizzare una raccolta fondi, organizzare il fatto di comprare delle eSIM come associazione ONG, che è l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà ACS Italia, di cui noi adesso facciamo parte, per cercare di comprare eSIM, che significa comprare la versione digitale di quella che normalmente è una SIM che si mette nel telefono. Le SIM del telefono sono degli oggetti di plastica. Le eSIM sono invece fondamentalmente dei QR code che, una volta scansionati da un telefono, permettono di configurare quel telefono ad accedere alla rete telefonica. In questo caso a Gaza si agganciano o alla rete israeliana o alla rete egiziana, a seconda di quale zona di Gaza si tratti, perché in Gaza hanno distrutto tutto quello che era l'infrastruttura palestinese. Perciò Paltel, per esempio, non funziona quasi mai. E quindi con queste eSIM riescono quantomeno ad avere dei contratti internazionali che consentano copertura da più nazioni, quindi non so, da Israele, da Egitto, la tua eSIM è configurata per accedere a quel network, e questo è fondamentale per poter permettere a loro di telefonare e comunicare. Quindi noi ci siamo preoccupati di fare questo pezzetto, ma ovviamente la parte più importante è quello che succede a Gaza, nel senso che ovviamente, avendo operato questa ONG per più di 20 anni a Gaza, ci sono delle persone Gazawe che sono state parte dei percorsi normali quotidiani della vita quando non c'era questa guerra, che sono ovviamente in contatto con noi e sono i nostri referenti sul campo, nel senso che sono delle persone che hanno avuto modo, o tramite il loro telefono o comprando dal mercato nero un telefono, ad avere il pezzo di informatica, diciamo, il pezzo di hardware fondamentale per questa operazione, un telefono. Perché una volta che si ha il telefono e si configura con un eSIM, questo telefono può fare da hotspot e permettere ad altre persone di utilizzarlo come hotspot. Quindi la eSIM diventa la bolletta per tutti quelli che riescono ad agganciarsi a quel telefono. Per rendere raggiungibile quel telefono si cerca di posizionare quel telefono in alto, e per quello si pensa poi al ramo di un albero, perché si cerca di mettere dentro dei secchielli il telefono ad una certa altezza, in modo che l'hotspot riesca a coprire, fare un po' il cono d'ombra sotto per la connettività e permettere alle persone di telefonare tramite quello, quindi di trovare un free internet access tramite questa eSIM.
Grazie, e cerchiamo, grazie, abbiamo appena sentito, e anzi finiamo ora l'ultima parte di l'intervista fatta a Bombo su l'intervento di portare internet e riportare nuovamente una connessione alle zone di palestinesi che ormai sono senza connettività, in blackout di connettività da mesi, e ricordiamo che è possibile aiutarli con anche sostenerli con la raccolta fondi che trovate su Produzioni dal Basso e potete darle sono ACS Italia. Trovate il link completo sul nostro sito accordai.gattini.ninja. Ascoltiamo la fine dell'intervista e torniamo sulle frequenze di Radio Città Fujiko.
Ecco, ma noi ci chiedevamo quindi com'è la situazione a livello di passaggio con le vecchie SIM, i chip e la parte fisica? È tutto bloccato?
Il problema praticamente non si può fare entrare nulla a Gaza, e le SIM che hanno le persone a Gaza normalmente sono SIM che comunicano con Paltel, per esempio, ma se Paltel è distrutta tu non puoi più comunicare col tuo provider, e quindi hai bisogno di una SIM che parli con un altro provider, e siccome non possono entrare oggetti fisici SIM perché Israele proibisce qualunque strumento di comunicazione che possa entrare dentro Gaza, quindi non è consentito. L'unico modo per far arrivare qualcosa là e quindi bypassare questo divieto israeliano è mandare qualcosa in forma smaterializzata, digitale, quindi un QR code è la cosa che può arrivare là nonostante ci sia il blocco a tutti i valichi che danno per Gaza, mentre le SIM fisiche hanno bisogno di entrare fisicamente e passare un controllo che non lo consente.
Ho capito. Quindi quanti telefoni, quante persone si stanno riuscendo ad aiutare? È attivo questo progetto?
Ci sono una ventina di hotspot sparsi su tutta la striscia di Gaza. Ovviamente questo numero è variabile, può diminuire e crescere ogni giorno perché succedono cose ogni giorno, e quindi non c'è un posto sicuro in Gaza, non c'è una possibilità di essere permanentemente disponibili. Ci sono dei momenti in cui si può fare, dei momenti in cui non si può fare. Più o meno ci sono però una ventina di hotspot sparsi sulla striscia che stanno facendo il loro servizio a chi è intorno. Quindi è una goccia nell'oceano. È una goccia nell'oceano.
È una goccia nell'oceano, però riesce ad aiutare ad avere un minimo di visibilità rispetto a ciò che sta succedendo, e viene invisibilizzato, bloccato e censurato all'interno della striscia di Gaza. Quindi, per quanto una goccia permette di continuare a sapere che cosa sta succedendo a livello di informazione contro informazione. Quindi è un grandissimo aiuto che sta avvenendo. C'è qualche modo per sapere come va la situazione, per avere notizie riguardo a questo progetto?
Per adesso su ACS non abbiamo ancora messo una pagina specifica del progetto, per esempio sul sito, perché ci siamo dedicati e concentrati in questi primi mesi, da dicembre più o meno che questa cosa la stiamo facendo, e siamo concentrati su quello che si può fare là, e ci siamo persi via, per esempio, il fatto di averci una pagina sul sito. Quello sarebbe un buon punto dove trovare delle informazioni costanti. Però per adesso siamo così, molto informali, molto sul pezzo. Abbiamo anche una persona di noi che è stata adesso con la delegazione italiana in Egitto, a Cairo e a Rafa, per cercare di, per esempio, capire se si riesce a far entrare pannelli solari, per capire se si riescono a far entrare altre cose che potrebbero essere utili, perché uno dei problemi dei telefoni è che vanno ricaricati, e quindi abbiamo pensato cose tipo batterie delle macchine che ci sono ancora a Gaza, che possono diventare delle batterie appunto per quella che è l'energia di pannelli solari che a Gaza sono riuscito a trovare tra le macerie, per cercare di avere l'energia per cui quel telefono poi è acceso e funziona anche le SIM. Quindi abbiamo guardato queste cose e ci siamo dimenticati la parte, diciamo, di comunicazione verso l'esterno tramite una pagina sul sito, per esempio. Quindi perdonateci, non siamo
sì,
molto.
Non è un problema, possiamo anche riaggiornarci tranquillamente appena ci saranno altre news. Siete sempre benvenuti, certo, ai microfoni di Radio Blackout, e grazie mille per questa sbatta, per questo lavoro che state facendo. Teniamoci in contatto e grazie mille.
Volentieri.
Se avete ancora qualcosa da dire, grazie, se hai qualcosa a voi da dire, se no.
Vi volevo ringraziare di questo piccolo momento di visibilità e speriamo di ritrovarci con una situazione migliore entro breve, perché ovviamente Gaza è una tragedia umana incredibile. Quindi speriamo di trovarci più presto con buone notizie.
Grazie mille, Bombo, e un abbraccio. Ciao.
Grazie a voi. Ciao.
Sì, grazie, grazie Stacca Stacca e anche Bombo per questa intervista, per tutto quello che fate materialmente. Ricordiamo quindi i contatti www.acs-italia.it, che è il link per sostenere questa raccolta, insomma per raccogliere i fondi, anche per sostenere anche questo progetto, i giardini della rete di Gaza. E noi andiamo avanti con le notizie. Vi leggo insomma due fonti differenti di notizie. Una arriva da Ars Technica, ma fondamentalmente da una decisione della Federal Trade Commission, che è l'agenzia federale statunitense di vigilanza sul commercio, che ha deciso di multare Avast, Avast, che è insomma un antivirus per Windows molto famoso, perché a quanto pare attraverso una seconda azienda, la JumpShot, vendeva i dati dei propri utenti. Questa è una cosa pesissima e bruttissima, perché fondamentalmente l'antivirus è effettivamente una presenza sul tuo computer, a parte che ce l'ha solo chi ha Windows di solito, forse anche Mac, però su Linux, dato che ha delle misure di sicurezza proprio di design migliori degli altri due, di Windows e Mac, non ha bisogno di un antivirus, comunque essendo anche molto meno utilizzato in scenario industriale e commerciale, gli stessi produttori di virus difficilmente li creano per Linux, e poi perché appunto di design ha delle misure di sicurezza più avanzate, tipo ti chiede sempre la password prima di installare qualcosa, cosa che invece Windows non fa. E quindi vi sarà capitato anche a voi di installare un antivirus su Windows. Ecco, è un oggetto di cui dovete fidarvi, perché vede tutto quello che fate, no? Perché con l'approccio paternalista di dire io ti proteggo, sa tutto quello che fai. Guarda caso, cosa poteva andare storto, Avast a quanto pare ha deciso di non dispezzare la fiducia dei suoi clienti, che doveva essere pagata, non era, che doveva essere già compresa nel prezzo, ma ha deciso di guadagnarne altri di soldi vendendogli appunto la loro fiducia e vendendo anche i dati di questi utenti tramite una seconda azienda. Tra l'altro Avast dichiarava pubblicamente che i suoi prodotti avrebbero impedito il tracciamento delle attività online. Peccato che la sua azienda costola, la JumpShot, invece proprio li vendesse. Tra i compratori c'erano i pezzi grossi come Google, Microsoft e Pepsi, e una delle cose di cui si vantava è proprio di: volete vedere dove vanno i vostri utenti prima e dopo aver visitato il vostro sito? O anche quello dei concorrenti, e anche persino di tracciare quelli che visitano uno specifico URL. Quindi guarda, sappiamo tutto quello che fanno. È già, perché Avast gli rivendeva i dati, perché gli rivendeva i dati. Insomma, la Federal Trade Commission ha deciso di multarlo proprio perché ha trovato questa infrazione e che ha protratto, cioè ha vasta protratto questa vendita all'insaputa dei suoi clienti per almeno 6 anni, tra il 2014 e il 2020. L'indennizzo è stato richiesto di 16 milioni e mezzo di dollari e da usare per risarcire i consumatori. E quindi vediamo adesso l'azienda Costola, la Jump Shot è stata acquisita da un'altra azienda e tutto sommato insomma è così, questa chissà gli altri antivirus se sono corretti con i propri utenti oppure no. E vi dico anche da dove ho rivisto in italiano questa notizia, su la televisione svizzera, la radio svizzera, scusate, RSI.ch, c'è il podcast del Il Disinformatico in lingua italiana e insomma ci sono alcune, soprattutto riguarda fake news e l'approfondimento su truffe e cose simili. Paolo Attivissimo, questo che tiene Il Disinformatico, è molto aggiornato. Ora ci sentiamo un pezzo musicale e vi leggo le ultime notiziole prima di chiudere.
Senza fatti e soluzioni, la castità
non te regge più,
la verginità
non te regge più,
la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni
non te regge più,
ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. DC,
non te regge più,
PCPC, Blibri, DC, 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 Cazzaniga,
non te regge più,
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Dribla Causio, che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
non te regge più,
Gianni Brera,
non te regge più,
Bearzot,
non te regge più,
Monzo Panatta, Rivera D'Ambrosio, Lauda Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire
non te regge più,
il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res, se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto te. Dove sei tu?
Non te regge più. che più.
Il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Cartenducci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, Adama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente? E allora amore mio ti amo, che bella sera, anivers, ci giurerò, è meglio, che bella sera, che bella, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, che bella, non te regge più, che bella, anivers, ci giurerò, sei meglio, che bella sera, non te regge più.
Eccoci qua, sempre a Cordai e tra l'altro ci sono due grosse novità, scusatemi, prima di alcune notizie, quello che vi devo dire è che sono uscite le date di due eventi importanti e è la nuova data, la data del nuovo ACM Meeting in Italia, Italo Blunt, ci sarà ACM Meeting 2024 dal 14 al 15 giugno a Brescia. Perfetto, bellissimo, quindi ripeto, potete andarlo a vedere sul sito acmeeting.org, ma anche quest'anno ci sarà e torna al nord dopo aver fatto tappa al sud Italia e addirittura a Brescia. Attenzione che la data, come tanti e come svariati anni, si è spostata non più a settembre ma a inizio giugno, quindi che bello e anche a breve. ACM Meeting 2024, 14-15 giugno a Brescia. E invece ricerco l'altra data, che è invece un evento internazionale, si tratta dell'Eclectic Tech Carnival, che è un evento femminista, transfemminista, un tempo separatista, ora semplicemente fortemente sconsigliato agli uomini cisgender, e è appena uscita la poll. È la settimana prima di ACM Meeting, il 5-9 giugno a Berlino, ospitati da Art of Code, che è un hackerspace di Berlino, appunto, situato in Kreuzberg. È possibile mandare talk fino al 6 di aprile 2024, quindi c'è ancora un po' di tempo. E che cos'è ETC? È un incontro di entità queer, intersezionali, antiimperialiste, anticoloniali, femministe, che criticano, usano, migliorano, ricompongono e distruggono le informazioni e la tecnologia nel contesto del free software e dell'hardware. E quindi, ok, vi ho dato queste due date importanti, spero che ve le siete segnate, sono tutte e due, le prime praticamente sono le due prime settimane di giugno. Vi leggo rapidamente una o due notizie su Schneieron Security, ve ne leggo due al volo, anche se ce n'è una terza interessante, ma le dovete andare a cercare voi su schneier.com. Una è sulle case automobilistiche che condividono i dati dei conducenti con gli assicuratori senza consenso. Pensa te, anche lì ogni volta che dici cavolo sto dando qualcosa di prezioso a un'azienda, ma chissà se fa davvero quello che dice, ovvero di non condividere questa informazione con nessuno, guarda te, a pensar male, uno spesso ci prende, perché a quanto pare il fatto che le auto moderne sono abilitate alla connessione internet e molto spesso hanno un servizio GPS interno, e dici ma cavolo, le case automobilistiche, vuoi che vendano i miei dati di spostamenti qualcuno, no? Insomma, non c'è nella privacy policy. E invece, a quanto pare, abbiamo su New York Times, esattamente l'11 marzo di quest'anno, il New York Times pubblica il fatto che la GM, la Honda, la Kia e la Hyundai hanno iniziato a offrire una valutazione della guida delle persone a alcune agenzie di assicurazione. Poi, altra notizia, ladri che utilizzano disturbatori wifi per disattivare le telecamere di sicurezza. Questo ci si domandava, francamente, fra informatici come che non successe ancora, nel senso che si sa che per disturbare il wifi, le telefonate GSM, il wifi delle telecamere di sicurezza, no? Che spesso sono a distanza e non sono cablate via cavo e anche le telefonate dei telefonini, appunto, basta avere uno smarmellatore, cioè un jammer e si nota come, scusate, viene riportato da CTLA .com il fatto di aver beccato dei ladri, sì, rapinatori di condomini, no, appartamenti, che hanno imparato a utilizzare appunto i disturbatori di wifi, i cosiddetti jammer, per mettere fuori uso le telecamere wifi. E appunto un informatico dice, cioè chiunque che con un po' di conoscenza di come funziona il wifi si chiedeva come facessero a venderle, perché comunque è certo che hanno quel punto debole, la comunicazione avviene senza filo su onde elettromagnetiche che possono essere disturbate. E, ve la lascio da leggere a voi, una sui droni e l'aeronautica americana, sempre sul sito di Schneier.com. Trovate queste e le altre informazioni anche sul nostro sito hackordai.gattini.ninja. E per questa settimana è tutto, ci vediamo prestissimo. Ciao!
Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation, thousand channels wide.